stiamo registrando questa prima serata in una maniera come mai è stato registrato un culto in Italia o la riunione in Italia. Stiamo utilizzando una telecamera che praticamente inquadra a 360 gradi sferici. Ciò significa che quando voi vedrete questo filmato su internet, voi non vedrete solo me, ma voi potrete vedere tutte le persone della sala girando lo schermo, letteralmente. Quindi voi potrete vedere voi stessi mentre ascoltate me, o potrete vedere quella persona antipatica per tutti. Ed è una cosa nuova ed è meravigliosa. Grazie a Dio la tecnologia ci permette di fare delle cose incredibili, ma c'è un'altra cosa: se qualcuno per caso volesse prendere una cosa del genere che vendono, come la vendono? La Mondadori. Voi avrete anche questa, eh? No, non è tridimensionale, è 360 gradi sferici, cioè voi mettete il cellulare qui. Lui guarda qua dentro e girando vede tutte le persone, perché i suoi occhi sono praticamente la telecamera. Ed è una cosa. Poi alla fine, se qualcuno vuole provare.
Dai, gli facciamo vedere un attimo.
No, 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 alla fine. Alla fine. Sì, sì. Alla fine. Sono pure a me. Pure a me. Dobbiamo pregare l'amore di Dio, guarigione, l'anima, le ferite. Alleluia. Allora, ieri sera abbiamo iniziato questo ritiro. Quanti si sono pentiti di essere venuti? No, siete tutti contenti di essere qua. Siete qui con convinzione. Siamo qui con convinzione, sicuramente. Ieri sera abbiamo parlato, vi ricordate, di Matteo 7 in maniera particolare, di riconoscere le cose che Dio fa nella nostra vita. Stamattina abbiamo parlato del riconoscere le cose di Dio per poter collaborare con Lui. Quando Dio parla, Dio non fa niente se prima non parla la nostra vita. Oggi pomeriggio abbiamo affrontato l'argomento del fatto che Dio ha bisogno della nostra collaborazione, nel senso che quando Dio fa qualcosa, Lui parla la nostra vita e siamo noi che dobbiamo dire a Lui di sì. Troppo forte. Nei monitor, eh? Ma non alzare il monitor, alzate il monitor. Oh, si sente male? Si sente lì? Scusami, c'è l'impianto spento. Abbassa il master. Siamo stati tutta la serata con l'impianto spento fuori. Ora si sente? Prova, ora si sente. Pace. Sì. Ok. E quindi ricominciamo al punto. Oggi pomeriggio abbiamo affrontato l'argomento, vi consiglio poi di ascoltare anche l'insegnamento di oggi pomeriggio. Perché abbiamo parlato del fatto che quando Dio parla a noi in forma di mettere la sua parola nel nostro cuore in forma di seme, ed è qualcosa perché noi dobbiamo gestire, dobbiamo lavorare insieme a Dio per portare avanti il suo progetto e vedere realizzate le cose nuove che Dio ha stabilito per la nostra vita. Stasera prendiamo sempre il nostro testo base, Isaia 43, versetto. Da domani mattina inizierà mio padre anche a insegnare. Nelle prossime mattinate. Isaia 43, versetto 18, dice così: non ricordate più le cose passate e non considerate più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà. non mi riconoscerete voi? Sì, io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere fiumi nella solitudine. Le bestie dei campi, gli sciacalli, gli struzzi mi glorificheranno, perché darò acqua nel deserto, fiumi alla solitudine, per dare da bere al mio popolo, il mio eletto. Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. E abbiamo parlato in queste riunioni del fatto che c'è un tempo nuovo, c'è qualcosa di nuovo che Dio vuole fare nella nostra vita, e noi abbiamo la necessità di riconoscerlo, perché se non riconosciamo, io, scusatemi se io sono ripetitivo su alcuni principi, ma è importante per noi avere questo martellamento, perché abbiamo bisogno di farlo entrare nella nostra testa. Dobbiamo riconoscere, prima che Dio faccia qualcosa nella nostra vita, lo dobbiamo riconoscere, perché se non lo riconosciamo, noi lo combatteremo, noi lo giudicheremo. E quindi, invece di avere una casa edificata, avremo una casa distrutta dalla pioggia che Dio manderà, dall'inondazione del fiume dello Spirito che Lui manderà, dal vento dello Spirito che soffierà nella nostra vita. Ed è successo nella casa di Israele, quando Gesù è arrivato, loro non lo hanno riconosciuto. Loro pensavano che Dio facesse le cose in una determinata maniera, avevano la loro testa e la loro mente al passato. Non ricordate più le cose passate e non considerate più le cose antiche. Loro pensavano che un liberatore sarebbe arrivato su un cavallo, un'armatura con una spada fiammeggiante, avrebbe fatto scendere dal cielo fiamme e fuoco e, non lo so, zolfo e cenere, e avrebbe distrutto l'impero romano che stava opprimendo la terra di Israele in quel tempo. Ma non fu così, non riuscirono a riconoscere che l'umile re venne a nascere in una stalla ed entrò in Gerusalemme sotto un asino. E mentre loro stavano facendo il loro culto a Dio, Dio stava passando dietro le loro spalle. E in questo noi dobbiamo essere attenti, che nella nostra frenesia di servizio e per cercare di rendere un servizio a Dio, siamo così concentrati a fare qualcosa per Lui che ci siamo dimenticati di Lui. Lui non è interessato a quello che noi possiamo fare per Lui, Lui è interessato a noi. Lui non è interessato a quello che tu puoi fare per Lui, prima di tutto Lui è interessato a te. Lui è interessato alla sua opera nella tua vita, non alla tua opera per Lui, ma alla sua opera per te. Perché la sua opera per te è garanzia di successo. Non è importante quello che noi facciamo per Lui, è importante quello che Lui fa attraverso di noi. Lo ripeto, perché è molto importante. Non è importante quello che noi facciamo per Lui. Non possiamo fregiarci, possiamo anche sentirci più importanti di altri per quello che possiamo fare, no? Magari lo possiamo fare anche meglio, non ha importanza. Ma davanti a Dio non ha importanza quello che tu fai per Lui, è importante quello che Lui fa attraverso di te, perché noi siamo tralci e Lui è la vita. E la linfa vitale non parte dal traccio, parte dalla vita. Il frutto lo porta il traccio, ma la linfa parte dalla vita. Noi siamo attaccati alla vita, è importante quello che Lui fa attraverso di te. Ecco perché è importante, come abbiamo detto sia ieri in questo giorno, l'importanza di stare all'ascolto, di ascoltare la sua voce. Beati sono coloro che ascoltano le mie parole e le mettono in pratica. Voglio attenzionare con voi un passaggio, come ho detto ieri, in Luca al capitolo 5, leggiamolo insieme. Uno dei nostri problemi quando leggiamo la Bibbia è che la leggiamo a paragrafi, nel peggiore dei casi la leggiamo a versetti. A volte siamo sempre alla ricerca del significato di quel versetto, ma la Bibbia non è stata scritta a versetti. Ecco perché è importante che quando noi leggiamo impariamo a leggere il contesto nel quale c'è il versetto, perché il versetto fa parte di un paragrafo, il paragrafo fa parte di un capitolo, il capitolo fa parte di un libro, e quel libro fa parte di un contesto storico, geografico, politico, economico, religioso. Non possiamo tirare fuori e stabilire una dottrina. Non conosci Dio attraverso i versetti della Bibbia, conosci Dio attraverso lo Spirito Santo che ti rivela ciò che è scritto. Vi ricordo che Gesù non ci ha lasciato la Bibbia, Gesù ci ha lasciato lo Spirito Santo. La Bibbia non c'era per i primi secoli, il canone fu stabilito nel IV secolo. E fu lo Spirito Santo e deve continuare ad essere lo Spirito Santo colui che guida la nostra vita. Troppe guerre si fanno con i versetti. Se imparassimo a mettere all'opera semplicemente il comandamento di Gesù, amatevi gli uni gli altri come anche io vi ho amato, di che versetti abbiamo bisogno per adempiere questo comandamento? Ditemi. Guardate qui Luca al capitolo 5 al versetto 27. Dopo queste cose Gesù uscì e vide un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Guardate quanto è straordinario qua il ministero di Gesù. Avrei voluto essere là semplicemente per vedere questa scena, senza insegnamenti, senza prediche, senza campeggi, senza litigi, senza concerti, senza scuole bibliche, senza conferenze, senza niente. Gesù passa, vede un evento sconosciuto che era, qualcuno lo definirebbe un emerito disgraziato dalle nostre parti, perché era un pubblicano. Quanti sanno chi erano i pubblicani? Pubblicani erano degli ebrei che lavoravano per i romani e prelevavano le tasse dal proprio popolo, quindi i pubblicani erano odiati a morte dagli ebrei stessi. Infatti i pubblicani vengono associati ai peccatori di solito nel Nuovo Testamento, no? Ci avete fatto caso? Egli mangia con i pubblicani e i peccatori. I pubblicani erano una razza tinta, si dice nella nostra parte. Una razza proprio di quelli che ti spillavano fino all'ultimo centesimo e non ne fregava niente di chi eri, puoi essere un parente, il vicino di casa. Loro erano soldati dai romani e erano stipendiati dai romani, erano molto ricchi, e gli ebrei odiavano i pubblicani. Pensate che nel team apostolico di Gesù, in questa cozzaglia di 12 persone, c'era Simone lo Zelota. Ora, Simone lo Zelota, gli Zeloti chi erano? Gli Zeloti erano la frangia estrema dei giudei, che erano l'esatto opposto dei pubblicani. I pubblicani erano quelli che si erano venduti ai romani per rubare al proprio popolo. Gli Zeloti invece erano i cecchini, quelli che facevano i tranelli e facevano come si chiamano? Le imboscate ai romani per ucciderli. Simone lo Zelota era uno tosto, era uno che accoppava i romani e probabilmente li avrà ucciso anche qualcuno. Gesù nel team apostolico mette Simone lo Zelota e Levi. Immaginate le lotte e le diatribe interne. Se c'è Dio, io non Gesù. No, questa non lo puoi fare. Tu sarai il Signore, sarai quello il Maestro, ma non puoi venire contro Israele. Tu vuoi che ci sono io? Allora non lo devi chiamare. Poi la Bibbia dice che Gesù li manda pure due per il tre. E ci sono attenzione, Simone lo Zelota e Matteo Levi. E li ha fregati. Perché vedi, con Dio siamo sempre fregati. Lui lo vede più lungo di noi, lui lo vede più lontano di noi, lui conosce ogni cosa e lui riesce a fare amalgamare le persone che si odiano fino al midollo. E sono qui in questa casa. Levi era probabilmente l'ultimo dei 12 chiamato. Questo è quello che si pensa. E Gesù cammina lì, arriva al banco dell'imposta dove c'erano quelli che stavano pagando le tasse, magari lo stavano maledicendo, ne stavano mandando di tutti i colori, deve morire la tua famiglia, tutta la tua razza, tutti quei cani e i gatti, tutto. tutto, mi stavo mandando chissà quante maledizioni, c'è solo quando se era in Sicilia non proprio dice la sera, non c'è lo sera. Lo guarda negli occhi e gli dice seguimi. Ma scioccate la risposta di Matteo Levi, dice qua il versetto 28, ed egli lasciato ogni cosa si alzò e lo seguì. Che potenza aveva quello sguardo! Io avrei voluto essere lì soltanto per vedere lo sguardo di Gesù, per afferrare la profondità e l'autorità, l'autorevolezza con la quale lui parlava quando diceva alle persone seguimi. Ma niente, però no. Forse neanche seguimi. E lui lasciato ogni cosa si alzò e lo seguì, lasciò un ottimo stipendio. Versetto 29, poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua e una grande folla di pubblicani e di altri erano al tavolo con loro. I farisei si godevano il fegato con Gesù, che bello. Versetto 30, gli scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù dicendo: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? E Gesù risponde, la domanda è, il fariseo la fanno ai discepoli, non risponde ai discepoli, risponde Gesù: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Ora, la parola peccatori non è una parola che viene usata da Gesù in primis, è un'espressione che era usata a quel tempo per definire una certa categoria di persone. E Gesù usa questo appellativo non per screditare le persone, anzi le usa per dare valore, onore e dignità a queste persone. E dice: io non sono venuto a chiamare al ravvedimento i giusti. In realtà Gesù sta dicendo: non sono venuto a chiamare al ravvedimento coloro che si sentono giusti, ma coloro che sanno di avere bisogno del Salvatore. Non finisce qua, continua il versetto 33. Allora essi gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e anche quelli dei farisei digiunano spesso e fanno preghiere mentre i tuoi mangiano e bevono? Guardate queste domande continuate. La prima domanda è: perché mangiate con i pubblicani e i peccatori? La seconda domanda è: perché non digiunate? Ricordati, se tu hai deciso di seguire Gesù, qualunque cosa farai, ci sarà sempre qualcuno che non gli piacerà. Ci sarà sempre qualcuno che avrà il desiderio di metterti i bastoni fra le ruote o di farti scoraggiare o di sempre mettere in discussione quello che tu fai per lui. E Gesù disse loro: potete voi fare digiunare gli intimi amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà a loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Gesù sta dicendo, Gesù sta valorando il principio del digiuno, non lo sta annientando. Dice: in questo momento non c'è bisogno del digiuno, ma arriverà il momento in cui non ci sarò più e quelli saranno i giorni in cui loro dovranno digiunare. E poi continua, dice così: nessuno cuce un pezzo di vestito nuovo sopra un vestito vecchio, altrimenti si trova con il nuovo strappato e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. Nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli odri ed esso si spande e gli odri vanno perduti. Ma bisogna mettere il vino nuovo in odri nuovi, così tutte e due si conservano. Nessuno poi, avendo bevuto del vino vecchio, ne vuole subito del nuovo, perché egli dice: il vecchio è migliore. Di insieme a me per favore: vestito nuovo. Di insieme a me: vino nuovo. Dillo insieme a me: odre nuovo. Vestito nuovo. Vino nuovo. Odre nuovo. C'è un tempo nuovo che che noi sperimentiamo nella sua presenza e nella nostra vita personale. Abbiamo parlato del valore dell'ascolto della voce di Dio, di quanto sia importante per noi imparare a fermarci, perché siamo distratti da troppe cose, abbiamo bisogno di ritagliarci dei tempi anche durante la giornata, avere magari un luogo preferito, come Gesù ad esempio aveva il Getsemani, quando non era a Gerusalemme, se ne andava nelle campagne a pregare o se ne andava in una montagna a pregare, a prendere del tempo per pregare. Ora, la parola pregare non è chiedere, la parola pregare significa dialogare, significa parlare, e molto del dialogo che Gesù faceva era l'ascolto. Non siamo logorroici, parliamo sempre e non ascoltiamo mai. Per noi il pregare è andare nella presenza di Dio con la lista della spesa e dirgli: ho bisogno di questo, di questo, di questo, di questo, di questo, e possibilmente velocemente. La preghiera è la capacità di saper discutere, parlare con il Padre. E nella maggior parte dei casi, nella maggior parte del tempo speso con Lui, dovrebbe essere speso nell'ascolto. Perché è molto più importante quello che Lui ha da dire a te di quello che tu hai da dire a Lui.
Amen.
E Gesù, parlando del digiuno anche, dando un valore specifico, ne parleremo, voglio parlarvi di questo, associa il discorso del digiuno a un vestito nuovo e a un vino nuovo che deve essere versato in un odre nuovo. Ora, quando noi leggiamo la Bibbia, purtroppo non riusciamo a gustare la lingua originale con la quale è stata scritta, perché quando ad esempio Gesù parla del versetto 37, nessuno mette il vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli otri, adesso si spande e gli otri vanno perduti, ma bisogna mettere il vino nuovo in otri nuovi. Ora, quando noi andiamo a leggere nel testo greco, noi vediamo che la parola nuovo usata per il vino è diversa dalla parola nuovo utilizzata per l'otre. Quando parlo di vino nuovo in otri nuovi, la parola nuovo non è la stessa parola. Nel testo greco ci sono due parole diverse e distinte che ci fanno capire qualcosa di straordinario. Quando parlo del vino nuovo, parlo del vino neos. Ora vi spiego cosa significa. Quando parlo dell'otre nuovo, invece parlo dell'otre kainos. In greco sono due parole, ma in italiano, nelle altre lingue, devono essere tradotte necessariamente con una parola. Ma perdiamo il vero significato, la profondità di quello che Gesù sta dicendo. Perché? Perché quando Gesù parla dell'otre, dell'otre nuovo, non sta parlando di nuovo in quanto giovane, cioè non è nuovo in quanto al tempo, ma è nuovo in quanto alla qualità. Qual è la differenza tra un odre nuovo e un odre vecchio? Non è una questione di tempo, semplicemente. L'odre vecchio ha perso una qualità specifica che serve all'odre per ricevere il vino nuovo. Perché? Cos'è il vino nuovo diverso dal vino vecchio? Unghia. Gonfia, perché è pieno di gas. Allora il vino nuovo che spinge, ascoltate, che spinge, ed è il vino che dà la forma all'odre. L'odre vecchio ha perso una caratteristica principale necessaria per ricevere il vino nuovo, e questa caratteristica è l'elasticità.
Molti non sanno cosa sia un odre, pensano
sono gli otri, sono letteralmente sono delle sacche fatte con peli di animali, di capra, e sono praticamente delle sacche, ok? Non sono di argilla, non sono delle bottiglie, dei recipienti, delle damigiane. Sono dei sacchi di pelle di animale, e dentro sono lavorati, sono puliti, e sono proprio, erano usati praticamente, qualcuno ancora lo usa in qualche paese particolare, o in Medio Oriente ancora, o nei paesi un po' più poveri, li usano. E l'elasticità. L'elasticità. Gesù ha detto: non si può mettere il vino nuovo in altri vecchi, perché dice qua, guardate al versetto 37, nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli odri ed esso si spande e gli odri vanno perduti. Il vino è un vino neos, che significa letteralmente vino nuovo rispetto al tempo, è un vino giovane, è nuovo rispetto all'età, rispetto al tempo, mentre l'odre nuovo è rispetto alla qualità e alla forma e alla caratteristica di lasciarsi modellare. Gesù dice: bisogna mettere il vino nuovo in odri nuovi, così entrambi, tutte e due, si conservano. Quando Dio comincia a rivelare qualcosa di nuovo nella tua vita, tu non puoi gestirlo con la mentalità vecchia. Non puoi affrontare le cose nuove che Dio ti sta dando se non ti lasci lavorare. Dio ti parla, Dio ti dà una promessa, Dio ti dà una rivelazione, un sogno, una parola profetica, qualunque cosa, e tu pensi di essere già pronto l'indomani mattina per realizzare quello che Dio ha fatto, quello che Dio vuole, quello che Dio ti ha detto. Ma il problema è che quella parola non sta cambiando e non deve cambiare prima di tutto le circostanze attorno a te, quella parola mira a cambiare te prima delle circostanze attorno a te. Noi siamo così bravi a dare sempre la colpa agli altri. Quando abbiamo problemi, il problema è che la colpa non è mai nostra. La responsabilità non è nostra, la responsabilità è del dottore di lavoro, la responsabilità del pastore, la responsabilità del governo, la responsabilità è di Berlusconi, c'è mai morto da 100 anni, è sempre lui il problema, non è l'importanza. Il problema sono i migranti, i problemi sono l'economia, non c'è lavoro, eccetera, eccetera. Noi siamo tendenzialmente portati a chiedere a Dio di cambiare le nostre circostanze. Ho una notizia per voi, per tutti noi. Dio non è interessato prima di tutto a cambiare le nostre circostanze. Dio è interessato a cambiare noi. Perché se noi possiamo cambiare le nostre circostanze, allora possono essere trasformate. E quando arriva una parola da parte di Dio, arriva una parola specifica e chiara come l'abbiamo parlato oggi, quella parola mira a un obiettivo, che è quello di cambiare l'opera. Signore, dacci vino nuovo. Il Signore dice: ho bisogno di odri nuovi, di odri nuovi, di odri nuovi. Dio non mette vino nuovo in odri vecchi. E quando persone si sono volute appropriare di un vino nuovo senza aver cambiato mentalità o senza aver cambiato la cultura, si sono spaccati. Si è perso il vino e si è perso pure l'odore. Ma guardate quanto è interessante qui quando Gesù parla del vestito, il versetto 36. Nessuno cuce un pezzo di vestito nuovo sopra un vestito vecchio, altrimenti si trova con il nuovo strappato e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. Quanti hanno la tendenza a conservare le cose? C'è qualcuno che magari ti dice: ma è quella sta cosa? È rotta, è vecchia, non serve più. E la tua risposta è: non si sa mai. Può sempre servire. Mia madre è campionessa mondiale. Può sempre servire. Le scarpe di 50 anni fa. Ma buttere! No, perché torneranno di moda. Noi siamo tendenzialmente portati a conservare le cose vecchie. E abbiamo un vestito vecchio con dei buchi, abbiamo un vestito nuovo e sapete cosa facciamo? Invece di prendere il vecchio e buttarlo o bruciarlo da qualche parte, noi prendiamo il vestito nuovo, tagliamo e facciamo le toppe. Perché dentro di noi c'è una forza nel nostro DNA che si chiama voglia di conservazione. l'istinto di conservazione. Noi non vogliamo abbandonare le cose vecchie, perché chi lascia il vecchio per la nuova sa quello che lascia e non sa quello che trova. E con questa frase ci siamo fregati anni e anni della nostra vita e non abbiamo mai avuto il coraggio di fare il passo. Dice, stai attento a non fare il passo più lungo della mano, ma cammina un pochettino, non puoi stare sempre fermo, devi camminare un pochettino. E il problema è che le paure ci hanno sempre tendenzialmente mantenuto in una posizione di falsa sicurezza, dove il buono è il peggior nemico del migliore. Mentre Dio vuole darti il meglio, tu stai conservando ciò che è buono. E il buono molto spesso, quando arriva il tempo del meglio, il buono diventa il peggiore nemico. Perché? Perché quando arriva la tempesta e siamo nella barca, noi non vogliamo lasciare la barca per camminare sulle acque. Perché? Perché è buono stare nella barca. Sì, è buono stare nella barca, ma è molto meglio camminare sulle acque. È buono il vino vecchio, ma quando arriva il vino nuovo, tu devi prendere quell'occasione. Noi vogliamo conservare le cose vecchie e pur di conservare le cose vecchie siamo disposti a perdere o addirittura a distruggere le cose nuove. E Gesù sta dicendo queste follie, nessuno lo fa. Nessuno lo fa. Ecco perché diceva Gesù, vi dovete ravvedere. Il ravvedimento non ha a che fare con il peccato. Il ravvedimento ha a che fare con il cambio di mentalità per entrare nella mentalità del regno di Dio. Siete figli, non siete più servi. Amen? E se siete figli, siete anche eredi di Dio e coeredi con Cristo. Non puoi essere figlio e vivere da servo. Non puoi essere re e vivere da schiavo. Non puoi essere erede e continuare a chiedere una paga. Dobbiamo cambiare questa mentalità nella nostra vita. Se cerchiamo di bere il vino nuovo senza cambiare la nostra mentalità, questo ci farà un danno incredibile. Ho visto persone che hanno anticipato i tempi per vedere qualcosa da parte di Dio e hanno distrutto la loro vita. Sono andati perché semplicemente hanno ricevuto una parola, hanno cominciato a lavorare, hanno pensato che erano pronti. Non fraintendetemi, la prontezza è qualcosa che lo Spirito Santo compie nella nostra vita giornalmente, ma ci sono dei passi, degli step da fare. Quando Dio ti parla, il motivo e lo scopo per il quale Dio ti parla è perché Lui prima di tutto non vuole cambiare le situazioni attorno a te, Lui vuole cambiare te e Lui vuole lavorare dentro di te. Mi ricordo quando avevo delle difficoltà economiche molto forti negli anni 90 e io chiedevo a Dio di cambiare la mia situazione. Anni. L'unica risposta che ricevevo da parte di Dio è: io mi servirò di te. Tu canterai le mie lodi nelle nazioni. Tu predicherai le moltitudini. E dicevo, a me non mi interessa cantare le nazioni o predicare le moltitudini. Io ho bisogno di mangiare, voglio dei soldi. Me la cambi questa situazione oppure no? E Dio mi rispondeva, tu sei una freccia nel mio arco, io tirerò e tu farai centro. E Lui continuò a parlarmi sulla mia identità, continuò a parlarmi come Lui vedeva me stesso, mentre io mi lamentavo delle circostanze attorno a me, Lui stava lavorando la mia vita e mi stava formando. Amen. E dopo anni, quando è finita quella cosa, all'improvviso, quando un giorno il Signore mi chiamò nel salone e mi disse, Corrado, il tempo del pianto è terminato. E io disse a lui, non prendermi in giro. Ti supplico, non prendermi in giro, perché non resisterei. E ho cominciato a piangere. Lui mi disse, da oggi in poi la tua vita è mia. Io non so cosa sia successo, non saprei spiegarvelo, ma è stato soprannaturale quello che Dio ha detto è successo. Ma io sono uscito fuori dopo 5 anni di deserto totalmente cambiato. Dio aveva cambiato me, non le circostanze attorno a me. Dio aveva cambiato me, e quando Dio mi disse: ora è il momento, ora sei pronto, le cose cominciarono a cambiare, e cominciai a fare delle decisioni che hanno cambiato il corso della mia esistenza in maniera definitiva. Molti pensano: oh, quando mi sposerò potrò servire Dio, quando avrò un lavoro potrò servire Dio, quando avrò una posizione potrò fare cose straordinarie. No, non dipende da quello che è attorno a te. Stai ancora cercando di tagliare dal vestito nuovo per raddoppare il vecchio. Devi prendere il vecchio e buttarlo via definitivamente, ma rischio di rimanere nudo, meglio nudo che con un vestito vecchio. A volte il vestito vecchio ci parla di religiosità, ci parla di maschere, e arriva il momento in cui Dio deve spogliarti definitivamente e rimanere nudo nella presenza di Dio, perché l'unico modo come possiamo vestirci di qualcosa di nuovo è se ci spogliamo di ciò che è vecchio. L'unico modo per camminare sulle acque è se tu lasci la barca. Non puoi stare sulle acque e tenerti alla barca, devi fare una decisione: o cammini sulle acque o risali nella barca. C'è un istinto di conservazione dove ognuno di noi non vuole soffrire, non vuole spingersi oltre, non vuole andare in determinate situazioni, ma è un tempo dove Dio vuole rivestirti in maniera nuova e vuole riempirti in maniera nuova. Dillo insieme a me: c'è un vestito nuovo preparato per me, c'è un vino nuovo preparato per me. Dio vuole rivestirti con questo vestito nuovo e Dio vuole riempirti con questo vino nuovo, perché è un tempo nuovo dalla presenza di Dio per la tua vita. Alleluia. E dobbiamo imparare a liberarci delle cose vecchie e a liberarci anche delle cose che magari ci sono servite fino ad oggi, ma che è finito il tempo. È finito il tempo. Un po' come quando la nuvola di Israele si alzava nel deserto, si alzava dal tempio, dal tabernacolo e andava via, e tutto il popolo doveva rimettersi in marcia. Ma non è stato buono fino ad ora che la nuvola era qui? Sì, è stato buono, ma c'è qualcosa di meglio. Noi non riusciamo a vederlo, ma la nuvola ci porterà in un luogo migliore. A volte abbiamo la paura delle cose nuove nella nostra vita. Ci sarà sempre qualcuno che dirà: il vino vecchio è migliore, il vino vecchio è migliore. Ci sarà sempre qualcuno che cercherà di stroncare il tuo entusiasmo, che cercherà di farti la predica, ma devi stare attento. Mi ricordo quando lasciai il mio lavoro nel 2002, lasciai uno stipendio ottimo, era un grafico pubblicitario di una grandissima azienda in forte espansione, e io mi ricordo che ero lì che pregavo, chiedevo a Dio io volevo lavorare per lui, volevo andarmi a tempo pieno, non avevo una comunità, non avevo niente, ma io volevo lavorare per Dio, non mi interessava niente, sapevo che Dio avrebbe provveduto. E mi ricordo che quando cominciai a pregare in maniera seria per questo argomento, mi arrivò una promozione. Disse: Signore, io vorrei lasciare, tu mi mandi la promozione. Questo era subito dopo quel tempo disastroso economico. Il Signore mi disse una cosa. Mi disse: questo lo sto facendo per benedire la tua vita. Io sto riscattando i tempi della carestia. Ma quando arriverà la prossima promozione, quando ti faranno la prossima proposta, quello è il momento in cui devi lasciare. Cominciare a crescere sia lavorativamente che economicamente. Lavorai per altri 2 anni in questa azienda e io stavo male. Il lavoro andava benissimo, guadagnavo tanto e stavo male. Il Signore dice: ma come, prima non avevi i soldi e stavi male, ora hai i soldi e stai male, insomma, come sei combinato? A volte siamo strani. Ma Non lo sapevo che quello era il tempo in cui non ero pronto per certe cose. Ora mi sentivo pronto, sapevo che era il tempo e Dio mi stava cuocendo. Mi stava girando. Signora? Signora, vai! Sembrava un omelette su quella padella. E mi ricordo che dopo 2 anni arrivò il mio titolare, mi disse, si sedette davanti a me, ci siamo seduti a un tavolo, lui, il figlio, mi disse, signor Salmè, era, mi ricordo, Natale del 2001, mi disse, signor Salmè, l'azienda è cresciuta e lei sta lavorando bene, e vogliamo crescere, vogliamo dare un ufficio tutto per lei, con dei dipendenti a sua disposizione, ed è chiaramente sarà retribuito, remunerato in maniera diversa.
Mi sono portato.
Mi dicevo, tu sei da Dio. Tu non hai idea che questo momento sia il nostro momento nelle mani di Dio. Lui mi guardava ridendo perché era una buona proposta. E mi disse, allora che mi dice il signor Salmè? E mi disse, me ne sto andando. E lui mi guardò e disse, scusi, non ho capito. Le ho detto che avrà un ufficio con un gruppo di persone che lavoreranno solo per lei e avrà una remunerazione più alta, perché sappiamo che il lavoro sarà duro, eccetera, eccetera. Che cosa ci dice? Gli sto dando il beneficio. E disse al mio titolare, lei non ha idea, lei in questo momento è uno strumento nelle mani di Dio per catapultarmi in una vita soprannaturale. E lui disse, non capisco. E lui disse, lo so, capisco perché non capisci. Io lo spiegherò dopo. Fatto sta che non mi hanno fatto andare via dopo 2 settimane. Mi hanno detto, abbiamo bisogno almeno di 2 mesi. Lei deve preparare qualcuno che la possa sostituire, che lo vuole fare in particolare. E dopo 2 mesi, mi ricordo, lasciai il lavoro. Non avete idea di quello che mi è stato detto. Mio padre e mia madre mi hanno sempre in questo, grazie a Dio, sostenuto, ma anche amici, dalla famiglia, insomma, alcuni parenti. Il vino vecchio è il migliore, il vino vecchio è quello buono, c'è poco da fare. Ti diranno sempre che non puoi lasciare le cose, che non puoi fare dei salti di questo genere perché la società è così, perché il mondo è così, perché l'economia è così, ma quando Dio parla alla tua vita tu sei pronto a fare follie per lui, perché quando Dio ti parla la fede viene creata dentro il tuo cuore. Se abbiamo il desiderio di entrare in questa cosa nuova che Dio ha preparato per noi, abbiamo bisogno di fare delle scelte molto importanti. Abbiamo bisogno di fare scelte molto importanti. C'è un vestito nuovo che Dio vuole darti. E c'è del vino nuovo con il quale Dio vuole riempirti. E Dio non metterà vino nuovo in altri vecchi. Non chiedere a Dio vino nuovo. Il vino, ricordate oggi come ci avevamo parlato, è già pronto. È lì, preparato per te. Ci sono delle scelte che bisogna fare a livello economico nella nostra vita, a livello familiare, ci sono delle scelte di lavoro, sono delle scelte spirituali, di comunità, delle scelte dove magari senti lo Spirito Santo che ti sta spingendo verso una determinata situazione. Questo è il momento dove devi dire sì. Dove Dio sta parlando al tuo cuore, sta mettendo quel seme, quella parola sotto forma di seme nel tuo cuore. E Gesù ha detto, se il granello di frumento non muore, non porterà frutto. E l'unico modo in cui il granello di frumento muore nella nostra vita è quando noi decidiamo di morire a noi stessi e diciamo, non più la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Io muoio a me stesso per vivere in una nuova vita con te. Il regno di Dio ha bisogno di persone coraggiose. Il regno di Dio non è fatto di membri di comunità. Il regno di Dio è fatto di re e sacerdoti che vivono la vita con coraggio e sanno prendersi le proprie responsabilità. che sanno tirarsi indietro quando è il momento di tirarsi indietro, ma che sanno fare un passo avanti quando è il momento di fare un passo avanti. Quando Dio ti parla, quando Dio ti dà una promessa, ti è mai capitato, l'abbiamo detto pure ieri, che Dio ti parla e ti succede esattamente tutto il contrario di quello che Dio ti ha detto? Io ti farò prosperare con guagli, macchine che si rompono, lavatrici, e l'oculista, e il dentista, e la monte. Io mi servirò di te e farò cose grandi, e comincio a fare stupidaggini, cose assurde, dove tutti guardano lo spesso e dice qualcuno sono da prendere e da buttare nella spazzatura. Ma quando Dio ti dà una parola, lui non cambia le circostanze attorno a te, lui vuole cambiare te, lui vuole cambiare me. Io ho capito questo troppo tardi nella mia vita, e ho perso del tempo purtroppo. Ho capito in questi ultimi anni certi principi che nessuno mi aveva spiegato. Quando arriva la voce di Dio nella tua vita e ti dà delle promesse, quello è il momento in cui Dio comincia a lavorare nel tuo cuore. Guarda cosa è scritto qua in Malachia. Versetto 2, capitolo 3, versetto 2 e 3. Malachia 3, versetto 2. Chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli è come un fuoco da affinatore, come la sopra dei lavandai. Egli siederà come chi affina e purifica l'argento. Purificherà i figli di Levi e li affinerà come oro e argento. Posso farmi una domanda? Chi di voi sa come si affina l'argento? Come si affina l'argento? O l'oro? Ma come si affina? Colui che affina l'argento è colui che si siede e ha un tavolino davanti. E in questo tavolino c'è un fuoco, una brace di sotto. È un pentolino, in questo pentolino mette tutte le pietre grezze di argento. E questo fuoco è molto lento. Come fa a capire quando l'argento è diventato puro? O quando l'argento è pienamente affinato, puramente affinato? C'è una tecnica. La tecnica è la seguente. Si accende del fuoco fin quando non si scioglie pian piano. Il fuoco non può essere molto forte, deve essere lento perché sennò brucia il metallo. E deve essere a temperatura tale che lo porta ad una leggera ebollizione. E in questo processo di ebollizione c'è una purificazione. Perché in questo processo di ebollizione tutte le scorie vengono a galla. E chi affina l'argento deve stare attento perché non può lasciare per molto tempo le scorie, perché se le lascia le scorie ritornano giù e non saranno più. Nel momento in cui l'ebollizione produce questa pulizia, le scorie salgono a galla, e il lavoro del raffinatore è quello di guardare, vedere le scorie, prenderle per buttarle, e sta lì a fuoco lento, di tanto in tanto sale qualche scoria, arriva là, pulisce e toglie via, fino al momento in cui non esistono più scorie e la superficie diventa letteralmente come uno specchio. E il modo in cui il raffinatore si accorge che l'argento è puro è quando lui riesce a specchiarsi perfettamente con la faccia dell'argento. Egli ci raffinerà come l'argento finché la sua faccia non si specchi perfettamente nella nostra. E stare a fuoco lento non è bello. Dai, non è bello stare a fuoco lento. Qualche bolla che salpo, qualche scoria che salpo, qualche caduta, qualche problema, qualche cosa che ti fa capire, ti fa comprendere che non sei straordinario, che non sei amato perché sei perfetto, perché non sei chiamato perché sei pronto, che non sei chiamato da parte di Dio perché sei migliore di qualcun altro, ma semplicemente tu lo ami perché lui ti ha amato per primo e lui ama vedere la sua opera completata nella tua vita. Alleluia. Perché la grazia di Dio si deve vedere nella tua vita, non attraverso il tuo sforzo e le tue capacità, ma attraverso la sua grazia. La puoi vedere solo attraverso la sua grazia, punto e basta. Nessuno si può prendere la gloria di questo. Efesini 2:7 dice che noi siamo stati risuscitati e siamo stati messi a sedere nei luoghi celesti con Cristo affinché, dice qua, guardate in Efesini 2:7, dice un'espressione bellissima: affinché si faccia vedere e affinché si conosca, dice qua, a per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo. Ma insomma, chi siamo noi che possiamo stare seduti nei luoghi celesti con Cristo? Cosa abbiamo di meglio degli altri che possiamo stare, che possiamo dire: io sono figlio di Dio, non sono più un servo, sono un erede di Dio e coerede di Cristo? Perché possiamo attribuirci certi meriti o certi titoli? Per la nostra capacità? No, per la grazia di Dio. E Dio ha fatto questo nella tua vita per mostrare nell'età che verranno a tutte le nazioni quanto è grande la sua grazia nella nostra vita. E se lui l'ha fatto con te, lui lo può fare con chiunque. Alleluia. Se lui l'ha fatto con me, lo può fare con chiunque. Ma bisogna rimanere sopra il fuoco lento. E quando chiederai al fuoco di Dio di scendere nella tua vita, scenderà, non devi scappare dall'altare. Perché il fuoco brucia un pochettino. Il nostro Dio è un fuoco consumante. E lui non distrugge la nostra vita, lui distrugge tutto quello che non va nella nostra vita. Amen. Il fuoco consumante non è per bruciarci all'inferno, ma è per eliminare dalla nostra vita tutto quello che non va, tutte le scorie che non ti permettono di guardare la sua faccia, di specchiare la sua faccia nella nostra vita. E quando ci sono delle scorie, lui è un fuoco consumante e lui elimina tutto ciò che non va dalla nostra vita. Lui non è il nostro giudice, lui è il nostro Padre meraviglioso. Lui non è il tuo giudice, lui è tuo padre. Tu sei ora seduto alla destra del Padre.
Amen.
Con Cristo e in Cristo. Lui non può giudicarti, perché se giudicasse te dovrebbe giudicare suo figlio Gesù. Se siamo in Cristo, noi siamo una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate, guarda, passo di nuovo questa parola, nuove. Non hai voglia di cose nuove nella tua vita? Non hai voglia di aprire la finestra e fare entrare un po' di aria nuova? Chi se ne frega dei capelli se si scombinano? Che importa se i capelli si scombinano? Ci sono andato al parrucchiere proprio ieri, ma già sono un po' d'aria, un po' di vento, mamma mia. C'è la puzza di vecchio. Facciamo entrare quest'aria nuova nella nostra vita. C'è un vestito nuovo e c'è un vino nuovo che Dio vuole darti. E concludo con questo. Gesù ha collegato questo concetto del vestito nuovo e del vino nuovo al digiuno. Ok? Guardate insieme a me in Matteo 17. In Matteo 6 Gesù parla, vi ricordate al sermone sul monte, dice: quando fate le vostre elemosine, quando pregate, quando digiunate. Il digiuno è contemplato nella vita del regno. Ma cosa? Matteo 17. Avevo detto Matteo 6 come riferimento, ma leggiamo un attimo Matteo 17. Il digiuno è stato purtroppo usato in maniera talmente errata e talmente sbagliata. Il digiuno è importante per la vita del regno di Dio. A cosa serve il digiuno? Guardate qua in Matteo 17, vi ricordate la storia del fanciullo epilettico? Quando i discepoli non riuscirono a cacciare il demone dal fanciullo? Nel versetto 18, Gesù allora sgridò il demone che uscì da lui, e da quell'istante il fanciullo fu guarito. Alcune guarigioni vengono tramite la liberazione. Prima bisogna essere liberati per essere poi guariti. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, dissero: perché non siamo stati capaci di scacciarlo? Guardate la risposta di Gesù: per la vostra? Qual è il motivo per il quale non sono riusciti a cacciarlo via? Gesù sta dicendo: perché non ci credete. Chiaro? Perché non siamo stati capaci di cacciarlo? Gesù ha detto: a causa della vostra incredulità. Perché io vi dico in verità che se avete fede quanto un granello di senape, direste a questo monte, direte a questo monte: spostiti da qui a là, ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile. Qual è il soggetto di cui Gesù sta parlando? La fede. Guardate il versetto 21. Or questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. Quanti credono che Gesù abbia problemi? Non credo che nessuno di noi creda che Gesù abbia dei problemi. Può cambiare idea da un momento all'altro?
No.
Perché ha detto: non siete riusciti a cacciarlo a causa della vostra incredulità. E subito dopo dice: però c'è bisogno della preghiera e del digiuno per cacciare questa specie di demoni. Ora io vi dirò una cosa, spero che non mi farà arrabbiare. Ma quando noi leggiamo la Bibbia, purtroppo abbiamo dei problemi di lettura, perché ci sono delle parole che nei testi originali non esistono, ma sono state aggiunte. La parola deboli non esiste nel testo originale, né in Matteo 17 né in Marco capitolo 9. E quando Gesù sta dicendo questa specie, non si sta riferendo ai deboli. Qual è il soggetto? I demoni non si cacciano attraverso la preghiera di Gesù. I demoni si cacciano nel nome di Gesù. Non hai bisogno di pregare e di digiunare per cacciare i demoni. Nel nome di Gesù i demoni vengono cacciati e i demoni devono andarsene. Ok? Non esiste un principio biblico attraverso il quale possiamo dire che i demoni si cacciano attraverso la preghiera e il digiuno. Come dire: stiamo 3 ore a digiunare, 3 ore a pregare, digiuniamo 3 giorni e riusciremo a cacciare i demoni. Perché questa, purtroppo, questa parola inserita ha deviato l'insegnamento sull'autorità del credente per secoli e secoli. Quando noi andiamo a studiare ci rendiamo conto in realtà di quello che Gesù voleva dire. Gesù ha detto: voi non siete riusciti a cacciarlo a causa della vostra incredulità. Ora ragazzi, il problema che voi avete è la fede, e se volete crescere nella fede dovete imparare a pregare e a digiunare. Cosa serve il digiuno? Il digiuno non serve a cacciare il demone, perché il digiuno non cambia Dio e non cambia il diavolo, il digiuno cambia noi. Infatti diventare più sicchi, dimagriamo un pochettino, ma non è come una questione di dieta. Il digiuno non cambia Dio e il digiuno non ci fa acquistare più autorità per cacciare il demone, perché l'autorità è un dono che Dio ti ha dato, è un dono della sua grazia. L'identità, l'eredità e l'autorità sono doni della grazia di Dio nella tua vita e non dipendono da te, dipendono da Lui. Amen.
Amen.
Se noi digiuniamo non aumenta la nostra autorità, aumenta la rivelazione dell'autorità nella nostra vita. Noi digiuniamo per diventare, per essere più sensibili alla voce dello Spirito Santo, perché in un'epoca in cui siamo totalmente distratti mille volte e in mille modi, il digiuno rimane l'unica cosa che ci può bloccare ai piedi del Maestro e ascoltare, perché è l'unica cosa che ci permette di sottomettere la nostra carne, soprattutto in Italia. Parla di digiuno in Francia, è facilissimo, hanno mangiato le festive. Parla di digiuno in Inghilterra, in Danimarca, in Olanda, parla di digiuno in qualunque parte del mondo, è facilissimo. Sì, anzi, ti provo troppo a farci digiunare, per favore. Arriva in Sicilia e parla di digiuno. Sembra che hai dei demoni, la gente ti guarda strano. Vai a parlare di digiuno in Puglia, in Calabria, a Napoli. Digiuno. Che cos'è questa nuova dottrina? Mi sembra una dottrina di demoni questa.
Ma non c'è la parola.
È difficile. Ora attenzione, non è un'opera meritoria, è una decisione del nostro cuore se vogliamo quanti desiderano fare un salto di qualità, tutti quanti, se io chiedo se credessi, quanti vogliono vedere la gloria di Dio, tutti vogliamo essere benedetti, ma non tutti vogliamo essere cambiati. Parliamo di benedizione? Alleluia. Parliamo di trasformazione? Come? Perché? Perché? Perché c'è un prezzo da pagare. Non è un prezzo da pagare per ottenere la salvezza o per ottenere i doni. Ma se io voglio vedere Dio all'opera nella mia vita, io ho bisogno di fare delle scelte di qualità. Se tu vuoi un futuro di qualità, devi fare delle scelte di qualità. Amen? Se vuoi dei risultati di qualità, devi fare delle scelte di qualità. E una delle scelte più importanti di qualità è scegli le giuste compagnie. Noi stiamo continuamente insieme a persone e quando stiamo con loro le persone si infuocano, si incendiano, vogliono fare cose straordinarie per Dio. Appena arriva qualcuno che comincia a spegnere il fuoco, un parente, un amico, un zio, la nonna, è alta, non ha importanza, arriva qualcuno che cerca subito di soffocare quello che Dio sta facendo nella loro vita. A volte non deve essere una cosa fatta per male, ma noi dobbiamo stare accanto a persone dalle quali possiamo crescere. Noi dobbiamo essere liberati dagli amici di Giobbe, che sono meravigliosi, sono stupendi, sono straordinari, ma devono stare lontano da noi. Quelli che quando hai un problema vengono da te e ti dicono: nel nome del Signore io credo che tu questa cosa ti sta succedendo perché tu hai peccato. Questo genere di amici, vi amo, vi voglio bene, vi offro il caffè quando vi vedo, ma da stare lontano da me, almeno per un certo periodo. Perché noi non possiamo circondarci, dobbiamo amare tutti, ma dobbiamo scegliere le giuste amicizie, dobbiamo scegliere la giusta comunità, dobbiamo scegliere le giuste persone che possono amministrare nella nostra vita, noi dobbiamo scegliere il giusto cibo, il cibo migliore che ci può portare a crescere e ad andare avanti. Non possiamo mangiare qualunque tipo di cibo, semplicemente perché parla di Gesù. Se vogliamo un vestito nuovo, vogliamo il vino nuovo, noi dobbiamo fare delle scelte di qualità. Abbiamo bisogno di compagnie nuove, abbiamo bisogno di abitudini nuove, abbiamo bisogno di una disciplina nuova, abbiamo bisogno di stabilire un tempo di ascolto per la nostra vita. Nella tua giornata tu devi ripetere un tempo in cui stai ai piedi del Maestro. Amen. Posso concludere? L'ho detto mezz'ora fa.
No, no, concludo.
Volevo condividere una cosa a proposito degli altri, perché sono contento che ho sentito una conferma di un insegnamento che ho ricevuto tanti anni fa. Non so nulla di greco, di queste due parole diverse, però mi era stato detto che erano due parole diverse, e la seconda parola era stata tradotta come otri rinnovati. Mi è stato spiegato proprio questo. Gli otri appunto sono fatti di pelle, di capra, cucita, e quando, ora, noi probabilmente quando pensiamo alla pelle abbiamo presente i nostri giubbini di pelle, cioè tutta pelle conciata, no? Dico, se sta lì, dopo 20 anni sei tu uguale. Una volta invece non era così. Se la pelle non viene usata, come a volte magari capita quando vediamo un animale morto, no? La pelle diventa rigida e se la pieghi si può spezzare. Quando la pelle diventava così lotta, diventava vecchia in questo senso, doveva essere rinnovato. Come si rinnova l'otre? Cioè bisogna immergerlo nell'acqua per un tot di tempo. Quando poi si era ammorbidito, si tirava fuori, si asciugava e si riempiva di olio, si spalmava di olio. Acqua e olio per rinnovare l'otre.
Questa è un'ottima immagine, una bellissima immagine. Acqua e olio. Abbiamo bisogno di essere rinnovati. Lo che dirà il Signore stasera, rinnovati. Ho bisogno di acqua e olio. Lo puoi dire stasera, rinnovati, Signore. Io voglio essere un contenitore per vino nuovo. Acqua e olio. Oh, che io possa diventare di nuovo morbido. Perché siamo diventati troppo tesi. Siamo troppo nervosi. Rispondiamo troppo facilmente. Appena qualcuno ci dice, ma c'è chi si pega, che poi noi reagiamo in maniera particolare. Guardate qui in Luca al capitolo 10, dai, Luca 10, versetto 38. Mentre essi erano in cammino, avvenne che Gesù entrò in un villaggio, una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si posa a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa, distratta, dice in greco, dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato solo a servire? Dille dunque di aiutarmi. Ma Gesù, rispondendo a Marta, le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà mai tolta.
Amen.
Acqua e olio. L'acqua nella Bibbia rappresenta l'opera della parola. Siamo stati lavati e purificati dal lavacro della parola. E l'olio chiaramente rappresenta l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Abbiamo bisogno di ascoltare la sua parola, perché la sua parola ci lava e ci purifica continuamente. È un lavaggio costante e continuo. Abbiamo bisogno della comunione con lo Spirito Santo, abbiamo bisogno di stare con Lui, e a volte la preghiera e in alcuni casi il digiuno ci aiutano tanto, perché il digiuno ci aiuta ad essere più sensibili ad ascoltare la voce di Dio, il digiuno ci aiuta ad aprire i nostri occhi, perché mettiamo, sottomettiamo la nostra carne, leviamo il nostro spirito e viviamo in una dimensione totalmente diversa. Ha qualcosa di miracoloso, non è una pratica magica, ma è qualcosa di straordinario, perché è il frutto di una scelta di qualità del nostro cuore, e quando noi facciamo scelte di qualità, Dio sa onorare le nostre scelte. Dio le sa onorare. Ci alziamo in piedi. La parte migliore che non ci sarà mai tolta. Alleluia. La parte migliore che non ci sarà mai tolta. Hallelujah. Voglio chiederti di chiudere un attimo i tuoi occhi. vestito nuovo. Nella Bibbia, quando si parla di vestito nuovo, si parla di una nuova posizione, si parla di autorità, si parla di immagine, si parla di un nuovo compito.
Grande è la tua fedeltà. prendi la mano della persona che hai accanto a te, voglio chiederti di pregare in questo momento per la persona che hai accanto a te. Dai, nessuno ne sia escluso stasera, nessuno resti da solo, isolato. Prendi la mano della persona che ti sta accanto, voglio chiederti di pregare in questo momento. Lo Spirito Santo vuole darti delle parole di incoraggiamento per la persona che è accanto a te. Prega, prega, prega. Chiedi allo Spirito Santo. Persona che è accanto a te, Dio ti darà delle parole. Se Dio ti dà delle parole per qualcuno, per favore vai da quella persona e rilascia la parola da parte di Dio per il suo cuore. Persona che è accanto a te, chiedi allo Spirito Santo di darti qualcosa per lui, chiedi allo Spirito Santo di aprire i suoi occhi, chiedi allo Spirito Santo che compia un'opera potente, che gli occhi si aprano per vedere questo vestito nuovo. Oh, acqua e olio, acqua e olio, acqua e olio, acqua e olio. Per essere rinnovati completamente, per essere usati ancora da Dio. Riuscirai a conservare il vino e il vino conserverà te. Acqua e olio. fiamma per te, Signore. Una fiamma per te, Signore. Una fiamma per te, Signore. Che non si spegnerà mai. Una fiamma per te, Signore. Una fiamma per te, Signore. Una fiamma per te, Signore, che non si spegne mai, che non si spegne mai, che non si spegne mai, 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 mai. Insieme a me, vestito nuovo,
vestito nuovo,
vino nuovo,
vino nuovo,
odore nuovo,
odore nuovo,
è un tempo nuovo. Amen. Buona serata a tutti quanti. Domani mattina alle 7 avremo la preghiera alla Quercia. Ok? Domani mattina alle 7 per chi se la sente, per chi vuole. Se non te la senti, fatela sentire. Buona serata a tutti. Portate questa parola con voi.